Tutti gli anni, quando le nostre liturgie diventano silenziose nella Settimana Santa, a partire da questo giorno dell'ingresso messianico di Gesù a Gerusalemme, noi riascoltiamo questa narrazione della passione di Gesù e della sua morte. E tutti gli anni cerchiamo sempre una modalità, un sentimento, qualcosa che portiamo nel cuore che ci abiliti a guardare questa vicenda potendo partecipare in qualche modo. Ma tutti gli anni ci accorgiamo che ogni nostra possibilità di avvicinarci a questi fatti è inadeguata. Noi non sappiamo sentire il dolore del Cristo, non sappiamo comprendere qual è la sua speranza e spesso ci sbagliamo anche nel decifrare questo tracciato che il Vangelo ci rimette davanti, credendo addirittura che Gesù nell'ultimo momento, quando sta per consegnarsi agli uomini, dubiti che il Padre possa salvarlo, possa amarlo. Ma potremmo invece entrare in questa scena, in questa logica della passione, forse in un modo liturgico, come ci suggerisce Matteo, che scrive agli ebrei, a quelli che si sono convertiti dall'ebraismo, che conoscono il dettato dei riti ebraici della Pasqua del popolo di Israele. Potremmo entrare con lui e accorgerci che quest'uomo si sta preoccupando, come è riportato spesso in questo testo, di portare a compimento la scrittura. Quest'uomo sta dicendo che tutto deve compiersi, non perché il destino ha stabilito che è così, ma perché Dio, volendosi rivelare fin dal tempo di Abramo, ha voluto farsi conoscere gradualmente. Gradualmente ha accompagnato l'uomo con la debolezza della sua carne, fino davanti a questo scenario incomprensibile, per mettere l'uomo finalmente davanti al dubbio che porta profondo, radicato nel suo cuore. Devo ambire alle realtà celesti e odiare la carne, o devo amare la carne come unica prospettiva e dubitare che esistano le realtà celesti? È proprio il tuo dubbio, è proprio il sospetto di questa generazione. Devo credere cioè che la mia carne è inadeguata a pensare alle cose del cielo e dunque devo farne a meno, devo rimanere, non so, attraverso qualche logica a raggiungere una pace, una consapevolezza mentale delle cose divine? Cosa farò della mia carne? Oppure vivrò solo dentro i bisogni della carne, come questa generazione mi pare che si è decisa poi alla fine a fare, dimenticando le istanze del cielo, le esigenze della vita eterna. Allora, questa liturgia ebraica ci porta dentro questo dramma per dire: adesso decidi, adesso guarda bene, guarda quali sono le grandezze del gioco. Gesù, dopo aver deciso di celebrare questa Pasqua con i suoi, avendo scelto un luogo, cioè volendo rivivere questa liberazione, farla rivivere ai suoi uomini, ai suoi discepoli in modo definitivo, autentico e pieno, allora drammatizza tutta questa realtà con questo banchetto pasquale. E poi, dopo aver detto come gli uomini si comporteranno di fronte a questo, stigmatizzerà sia Pietro, il primo degli apostoli, sia Giuda, quello che forse è arrivato per ultimo, perché Giuda è di Gerusalemme, conosce il Tempio, conosce anche i sommi sacerdoti, è vicino alle realtà del Tempio. Questi due uomini avevano pensato in modi diversi. Giuda aveva pensato: vabbè, questo fa i suoi prodigi, dice le sue cose, ma poi sicuramente a Gerusalemme si rivelerà e riscatterà quello che deve riscattare. Pietro, da parte sua, aveva detto: no, tu sei il figlio di Dio, ma di fronte alla possibilità di soffrire si era tirato indietro. Ricordate, non è possibile, non lo permetterò mai. Anche in questo momento sta dicendo: Signore, io non permetterò, non mi scandalizzerò. E Gesù dice: Pietro, ma la tua debolezza, la debolezza della tua carne è uguale a quella di Giuda, è uguale a quella di tutti gli apostoli. Tu non hai la facoltà di credere nel momento della prova. Sono io che credo alla fedeltà di Dio nel momento della prova, né Giuda né Pietro. Per dire, neanche tu, con le tue speranze, le tue devozioni entrerai in questo combattimento. Sono io che entro per te. Io giocherò questa partita fino alla fine. E dopo aver cominciato il rito pasquale, dopo aver consacrato il pane e il vino di là, proprio dopo la benedizione del calice, io non verrò più del frutto di questa vita, del frutto della vita fino al giorno in cui lo verrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Lasciamo intendere a questi uomini, che molti venivano dalla Galilea, che questo era proprio come nella tradizione era un matrimonio celebrato in Galilea, là dove la sposa, ancora a casa di suo padre, dice: io non verrò più del frutto della vite finché non lo verrò nuovo nella casa dove andrò ad abitare con mio marito. Capisci? Sta dicendo a questi uomini: io sto celebrando uno sposalizio. La carne e lo spirito, che per voi sono uno scandalo, io li sto portando verso un incontro e una comunione decisiva. Io faccio questo connubio, dunque ti salverò totalmente. Salverò le tue aspirazioni, salverò anche la tua debolezza. Porterò fino al cospetto di Dio tutto ciò che tu desideri di più eterno, di più meraviglioso, ma vi porterò anche ciò che è stato per te un motivo di scandalo, e cioè il peso della tua carnalità, la sofferenza della tua carne. Immaginate lo stupore di questi uomini. Poi subito dice loro che vivranno questo scandalo, e sappiamo cosa risponde Pietro, cosa accadrà, ma dopo aver illustrato come sarà questa offerta di sé, finalmente lascia gran parte dei discepoli e con i tre che lo seguono dappertutto si allontana un tiro di sasso, dice loro di vegliare e fa questa strana preghiera al Padre: Padre, passi da me questo calice. Siamo ancora nella mentalità della liturgia ebraica, siamo ancora nella mentalità del banchetto della Pasqua, e quella quarta coppa che non si deve bere perché si berrà alla fine, la coppa dell'ira di Dio, quella che si svuoterà al momento del giudizio universale, quando i morti usciranno dalle tombe. Anche questo Vangelo lo racconta: dopo la morte di Gesù molti sono usciti dalle tombe e si sono visti girare per Gerusalemme. Sta dicendo Matteo: siamo nell'aria del giudizio universale, siamo nel momento del compimento del progetto di Dio. Tutto quello che si doveva fare è stato fatto, tutto è compiuto, dirà Gesù sulla croce, proprio quello che Dio aveva preparato fin dai tempi antichi e raccontato al suo popolo attraverso la Torah e attraverso i profeti. Ma questi discepoli, mentre Gesù sta implorando dal Padre che questo giudizio non si faccia, questi discepoli stanno dormendo. L'umanità non ce la fa, non ce la fa a capire. L'umanità ha un'idea di Dio che fa paura, è quella che c'hai anche te. Dio farà un giudizio universale che sarà a mio detrimento. Mi spubblicherà davanti a tutti, dirà tutti i miei peccati davanti agli angeli. Questo non lo posso tollerare. Non ce la faccio, è quello che credi tu. Eppur amando Dio, ne temi l'avvento. Eppur desiderando la vita eterna, ne rimandi l'occasione. Chiedi anzi anche te a Dio: no, non ora, non ora. Allora Gesù, interpretando il desiderio che tu porti nel cuore, dice al Padre: non permettere che sia questo il momento in cui si tireranno le sorti di questo tuo popolo e di tutto il mondo che tu hai creato. Tu, amante della vita, che nulla disprezzi di quanto hai creato, come recita il libro della Sapienza, abbi compassione di questi tuoi figli. Se questo calice non può passare, io lo berrò. Questo calice dell'ira alla fine non si verserà per loro, si verserà per me. Tu distruggerai me. Io vengo per essere distrutto, perché questo documento della nostra condizione, come dice San Paolo, venga stracciato da Dio, stracciato nel suo corpo, inchiodato nella sua carne. questo documento che ci è sfavorevole, perché ci siamo accorti che ci è impossibile raggiungere Dio da soli. Allora Egli va a morire per le nostre colpe, va a morire per la nostra paura, perché il debito che noi portavamo a causa del peccato, che ha generato questa paura, fosse tolto di mezzo per sé. Dunque bevo io il calice dell'ira. Ora guarda bene, se tu sei entrato in questa liturgia in cui l'agnello si offre per bere lui l'ira di Dio che incombeva sul genere umano a causa della cattiveria, dell'immondezza, delle cose che hanno perturbato la storia fin dalle origini, ma se lui va a morire per me, quanto amore mi riserva? Di quale amore mi ha amato? Lui che ha avuto la capacità di respingere il tempo del giudizio e di tenere fermi gli apostoli che dormono in questo giardino del Getsemani, perché si ricelebri un'era nuova, un'era di speranza, si dilati nel tempo, faccia entrare altri popoli, altre persone che non hanno mai sentito parlare di Dio, raccolga la preghiera di molte generazioni e di generazione in generazione o di gloria in gloria prepari il tempo dell'incontro con l'Altissimo al quale tutti siamo invitati, noi per primi nel battesimo e gli altri grazie a noi in forza del nostro battesimo. Noi perché abbiamo deciso di seguirlo e gli altri che lo hanno conosciuto per la nostra fedeltà e per il nostro sacrificio. È chiesto allora anche a te di far attendere il giudizio di Dio sui cattivi. Guai a quelli che dicono possa scendere adesso il giudizio di Dio così elimina tutti quelli che ci stanno antipatici. Guai! Noi siamo chiamati a intercedere per loro, a morire anche noi per loro, come dicono gli apostoli, dice Tommaso in una passione, quella di Giovanni, andiamo anche noi a morire con lui. Qua si celebra questa grande donazione di tutta la Chiesa, il grande suffragio che entra in questa porta che Gesù ha aperto, che si nutre nello squarcio del costato del Figlio di Dio e ne prende la grazia necessaria, la grazia sacramentale, perché tutto il mondo si salvi per la vita del mondo, come diciamo sempre. Ed è la parola finale di Gesù, tutto è compiuto sulla croce, mentre gli altri mostrano di fare le cose che si fanno normalmente, mentre Gesù sta e ha gridato Eli, lama sabachthani, che vuol dire il salmo che dice Dio mio perché mi hai abbandonato, è la condizione umana che non vede più l'amore di Dio, ma è il salmo che celebra però la fedeltà di Dio. Gesù lo sa, per questo lo prega sulla croce e lo consegna dalla croce la preghiera di ogni uomo. Gli altri continuano a fare le cose che devono fare, uno va a prendere una spugna, le beve d'aceto, sembra che niente si veda, che niente si celebri, che nulla si capisca, proprio come accade a te, che mentre vivi la tua passione e doni la tua vita per i peccatori, per te che vivi la fede autenticamente, tutto il resto del mondo sembra che stia facendo le stesse cose che fa sempre. Anche loro vanno a prendere la spugna, anche loro vanno a fare, dicono, ma allora era veramente il Figlio di Dio, ancora non hanno capito. Questa celebrazione liturgica sembra perdersi, disciogliersi nella speranza degli uomini e delle generazioni dentro la storia del male, dentro la storia del demonio, dentro la storia della grande ubriacatura del mondo, perché l'uomo che cominci a sperare. Noi ci fermiamo davanti a questa parete, alla parete in cui si sigilla la tomba di Gesù, in cui la speranza sembra terminata, ma chiediamo a partire da questo giorno, da questa sera, da questo ascolto, entriamo in una preghiera incessante che ci farà ripercorrere tutti questi momenti fino alla notte santa della Pasqua, dove guarderemo con speranza insieme al cielo pasquale che venga la luce della prima stella del mattino a risvegliare il nostro anello di essere totalmente di Dio, sempre con Lui, pieni della Sua grazia, testimoni della sua fedeltà. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre, sempre.
Padre Santo e misericordioso, tutta la tua Chiesa, attonita davanti al mistero della passione del tuo Figlio, chiedi a te la grazia di poter entrare nella speranza e nella carità in questo mistero della nostra fede. E tu, Padre Santo, che grazie al sacrificio del tuo Figlio hai effuso lo Spirito sulla tua Chiesa, degnati di ascoltare le preghiere del tuo popolo e nella tua volontà di esaudirle. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa, per tutta la tua Chiesa. Possa la voce della tua sposa raggiungere il cuore dei lontani, scioglierlo, riavvicinarlo ai misteri santi della redenzione, distruggere il tarlo del sospetto e di aprire una via di salvezza nella storia. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per tutti quelli che ci hanno fatto del male, che ci hanno calunniati, che hanno parlato contro di noi. Non ascrivere loro questa colpa e non lasciare noi nel rancore e nel senso di vendetta. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per tutti quelli che vivono nella loro esistenza il dolore, il peso della carne, della malattia e la paura della morte. Da questa prospettiva, attraverso la quale abbiamo scrutato, intravisto la gloria del tuo regno, poni anche i nostri fratelli più deboli, perché non si scoraggiano, perché fondino tutta la loro speranza nella tua fedeltà. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Padre Santo e misericordioso, io ti prego per questi tuoi figli, così come il Cristo ti ha chiesto di rallentare il tempo del giudizio, anche io ti chiedo, in questa Eucaristia, in questo sacrificio mirabile, di avere compassione per la loro vita, di non guardare alla loro debolezza, di perdonare le loro mediocrità. Mostra loro il tuo volto, fa loro conoscere come li hai riscattati e perché li hai amati. Fa di loro un popolo riconoscente e grato. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.